scrivo storie d'amore perché non ho molto da fare. Passo molto tempo a guardare i personaggi che mi sono.
Bentornati su Frequenza Libera con una nuova puntata di Dogberry. E questa volta abbiamo
Giuseppe Strada.
E io sono sempre Angela. Allora, una prima domanda molto scomoda di solito è: come ti definisci?
Se leggi il mio curriculum, alla fine di tutto quello che faccio, che scrivo, io sono un insegnante Feldenkrais, quindi lavoro sul movimento, sono un naturopata, eccetera, eccetera. Ma alla fine c'è scritto, come cosa più che a me sta più a cuore, scrive e racconta storie. Okay. Quindi io sin da bambino mi percepisco come uno che racconta storie.
E qual è la tua storia?
Gli è complicato. È una storia lunga. Quanto tempo c'è davanti? Io ho iniziato a scrivere una, non una biografia, ma degli appunti delle varie cose che ho fatto, perché una volta, quando i miei figli erano piccoli, passavamo davanti ai Petruzzelli e dici: ah, lo sai che io ho diretto un lavoro al Petruzzelli? E loro che mi guardano, dice: ma veramente? Ho detto: sì, sono stato il regista. E poi, sai, io tenevo un coro. Uh-huh. E poi ho lavorato con le sore di Madre Teresa. E poi ho vissuto in una comunità gandiana. E poi... Allora ho detto: forse è il caso che incomincio a prendere appunti prima che rimbambisco e non mi ricordo le cose che ho fatto. E quindi...
Insomma, queste storie le raccontate per impararci qualcosa o per far sì solo che vengano raccontate? Cioè, hanno una morale o no?
Personalmente, quando scrivo o anche semplicemente racconto a voce, mi piace inventare, o anche, non so, ecco, mi capita abbastanza spesso di leggere per esempio la recensione di un film e poi magari qualcuno tira in ballo: ah, hai visto questo film? Io incomincio a raccontarlo, ma non è che imbroglio che dico che l'ho visto, solo che lo racconto così bene che la gente poi ci rimane male quando scopre che in realtà non l'ho mai visto. Le storie hanno un ritmo. Uh-huh. E a me piace ballare a questo ritmo.
Okay.
E se riesco anche a far ballare gli altri è spettacolare, bellissimo.
Infatti hai composto Cuori Immacolati, che sarebbe una piccola raccolta di una parte delle storie che, insomma...
Sì, beh, quella era, diciamo, un'urgenza, come quando ti scappa di andare in bagno.
Okay.
Che non ci ragioni e aiuto. Perché è stata, diciamo, la mia prima esperienza di emancipazione dall'ambito familiare. Uh-huh. O meglio, dall'ambito, la prima cosa che ho fatto lontana da quelle che ci si aspettava che avrei fatto.
Okay.
È stata una sorpresa e tutti hanno fatto: oh, è iniziato, beh, sono piccolissimi racconti, sono poche pagine, è iniziato tutto vedendo un film nel 1982.
Okay.
Io facevo l'ultimo anno del liceo classico e con un amico, un'amica, non mi ricordo più, andai a vedere un film, Christiana F., I ragazzi dello zoo di Berlino, tratto da un libro biografico di, appunto, di Christiana F., che è una storia terrificante. Negli anni Ottanta la gente aveva ancora più di adesso l'indole distruttiva di farsi di eroina. E io ho avuto amici, si vedevano persone agli angoli, nei portoni, cioè, vedevi la gente che si bucava, era davvero una cosa molto presente. Questo film mi toccò tanto, mi fece proprio male. Non sopportavo, mi accorsi di non sopportare il dolore di queste persone. E quindi, per un fatto puramente egoistico, nel senso che io non lo sopportavo, okay, non è che avessi tanto interesse nel salvare questa... No, no, volevo non sentire io questo dolore. Ho cercato qualcosa che da fare. E la prima occasione che è capitata, nel senso che il giorno dopo li ho incontrati in bicicletta, ho visto passare le suore di Madre Teresa di Calcutta, che sono queste suore indiane che hanno un abito bianco con delle strisce azzurre tipo segnaletica, molto uh-huh. visibili. E ho pensato: oh, proviamo. E sono andato a conoscerle e quindi con loro poi ho iniziato a frequentare questo sottomondo.
Però dopo dei giorni di prova... Dopo un mesetto.
Dopo un mese abbondante di prova, sì. Con la superiore, che era un'indiana, Sister Jasmine, che era una tigre, una vera tigre, che dice: ah sì, tu vuoi aiutare? Bene, vieni. Mi porta, dice: ok, in ginocchio. Io, come un totaro, obbedisco, mi metto in ginocchio su un tappeto. C'è l'altare, sai, con il Santissimo esposto così. E io rimango là, lei torna dopo un'ora. E così è stato per un mese. Io andavo ogni giorno, dicevo: beh, oggi che facciamo? Oh, vieni me, vieni, vieni me, perché parlava male l'italiano. E io mi, insomma, e sinché alla fine, per pura, credo, necessità loro, perché se non mi avrebbe lasciato lì a cuocermi, ho cominciato a girare con loro nelle case. La prima casa dove sono andato era una famiglia in via Re David. Una famiglia, anzi un papà, c'era solo un papà, in una stanza 4 metri per 5 forse, il bagno era un bagno chimico da camper in mezzo alla stanza, e lui c'aveva la moglie che aveva appena partorito in ospedale, l'altro figlio di 3-4 anni in ospedale per non so che cosa, una bronchite, qualche cosa, e lui piangeva perché questi dovevano tornare in dall'ospedale e non sapeva che dargli da mangiare. Allora, cioè io venivo da una condizione borghese, mio padre impiegato, mia mamma casalinga, non navigavamo nell'oro, però mangiavamo tutti i giorni e mi sembrava normale che tutti mangiassero tutti i giorni. Sì, va bene in Africa, sai, ma va bene, non mi riguarda.
Lontano di
sì, ma invece no, cioè bastava davvero aprire questo sottomondo e c'era un... una galleria di cose fenomenali, di orrori e di amori e di terrificante. E da lì ho cominciato. Andavamo nelle famiglie, poi in alcuni quartieri, sai, che allora erano decisamente, parlo appunto anni... nell'82 ho cominciato. Tipo come era prima il CEP e poi a Iapigia e poi insomma una serie di esperienze che poi sono culminate nell'esperienza fatta nella Casa del Cuore Immacolato di Maria, perciò la raccolta dei racconti l'ho chiamata I Cuori Immacolati, che era l'ex casotto del Dazio sull'estramurale Capruzzi vicino il ponte di pietra di Corso Cavour, sai, quell'angolo lì. Era abbandonato questo posto con una decina di volontari, insomma, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo messo quasi un anno e l'abbiamo messo su per renderlo accogliente. E quindi noi, questo posto funzionava la sera, offrivamo la cena e poi ospitavamo a dormire dai 10-12 persone a notte. Si potevano fare la doccia, eccetera. Io iniziai come volontario, poi feci il servizio civile, che a quei tempi era alternativo al servizio militare, quindi era come obiettore di coscienza, e durava 20 mesi, non i 12 mesi normali. E quindi poi come obiettore, come servizio civile, continuai a star lì e mi feci 20 mesi alternandomi con altri collaboratori, stavo la sera e la notte. E lì sono venuto in contatto con il sottomondo, la parte più sotto del sottomondo, dei personaggi incredibili. C'era questo tizio, Felice si chiamava, posso fare i nomi perché tanto sono morti tutti, è passato talmente tanto tempo, che viveva per strada e era un vecchietto che soffriva tantissimo il freddo. Quando servivamo a cena, sai, il minestrone, il brodo, cose calde per confortarli, no? Il tempo di dargli il piatto, ti giravi e il piatto era vuoto. Cioè, ma era caldissimo, Felice. No, no, buono, buono, caldo, caldo, buono, buono. Finché abbiamo scoperto che lui se lo versava nelle tasche del cappotto per tenersi caldo.
No.
Sì, quindi capisci? Oh, ce n'era un altro, Erasmo, che veniva da Sant'Eramo, che era scappato di casa perché era convinto che il sindaco di Sant'Eramo, volendo farsi la di lui moglie, voleva nel frattempo avvelenarlo. E capisci? Il sindaco di Sant'Eramo magari ci avrebbe avuto altri interessi, anche perché la moglie aveva 80 anni, quindi okay. Capisci? E lui era andato fuori di testa e se n'era andato girando. E quindi era anche un'epoca in cui c'erano una popolazione di senza tetto, barboni, clochard, come li vuoi chiamare, ma di persone che comunque facevano parte del tessuto barese o della provincia. Spesso avevano famiglie che conducevano una vita normale, tra virgolette, no? Ce n'era una che la sorella era farmacista, per dirti, però lei era così fuori che era impossibile e quindi andava girando. E lì ho conosciuto i personaggi insomma, di questo ciclo di piccoli racconti. Dopo l'ambiente è cambiato tantissimo, sono cominciati a venire i tossici.
Ok.
Sono parole che adesso suonano male, sono non politicamente corrette, però era così che si chiamavano, i tossici. Ok, io sono tossico, così dicevano, quindi era normale, quelli che si facevano di eroina soprattutto. Era il tempo dell'AIDS, no? Sono stato minacciato con le siringhe, era la minaccia abituale, se non facevi quello che volevano ti tiravano fuori la siringa senza cappuccio e ti minacciavano perché c'era il pericolo dell'AIDS. Erano gli anni wow. Quando sono arrivate poi questa tipologia, no, di ospiti, gli altri sono andati via. Poi sono arrivati, non ricordo più l'evento storico, però ci fu qualcosa in Algeria, in Libia, non so, qualche rivolta, qualche cosa, per cui tanta gente fuggì e arrivarono loro e i tossici andarono via. Poi ci fu la Jugoslavia e arrivarono i profughi e gli africani andarono via. Quindi c'era anche una non comunicabilità tra le varie etnie.
Non potevano coesistere nello stesso posto.
Si menavano sostanzialmente. Okay, okay. I peggiori erano i tossici, perché erano veramente aggressivi, violenti e fuori di testa. Mentre la parte che poi è l'oggetto dei racconti era quella anche più epica e romantica in qualche maniera, no? Erano personaggi incredibili. Quello che chiude per adesso, perché io in teoria vorrei continuare a scriverci, okay, ma okay. Chissà, quello che per adesso chiude il ciclo dei racconti è Vituccio, che era un personaggio straordinario. Era uno che aveva lavorato come rigattiere, rivenditore di antichità, di vecchiume, però in realtà aveva organizzato e gestito truffe, bische clandestine, credo bordelli anche, quel che raccontava, o comunque ci si era trovato in mezzo, ed era finito in galera almeno 3 volte da quel che raccontava lui. Però era una persona di una tale saggezza, aveva una 70 anni, non era un gran vecchio, insomma. E io che ne avevo, sai, 19, 20, 21 più o meno. Allora, molti di questi altri ospiti erano persone estremamente instabili psicologicamente o aggressive, violente, alcuni erano oggettivamente pericolosi. Sono stato preso a ceffoni, minacciato facendo vedere la pistola nella cintura, cioè era una condizione, insomma, dove questi agivano in questa maniera.
I bambini contro la macchina.
Oh sì, beh, quello è stato un incubo. Io guidavo una Dian 6, che è una macchina epica, decappottabile, è di carta pesta veramente, e appunto accompagnavo le suore in giro. Lì fu successo al quartiere di Apigia, in primavera, marzo, aprile, non so. Scendiamo da questa famiglia, ci danno, sai, abbiamo portato i pacchi, forse facciamo dopo scuola, non mi ricordo più. Nel cortile incominciano ad avvicinarsi 4, 5 bambini, 10, 15, 20, 40, una quantità enorme. Non so che li prese, è un delirio di cattiveria, di come se fossimo degli animaletti da cacciare. Hanno cominciato a saltare sulla macchina, noi chiusi dentro. C'avevo la Dian 6 con 20, 30 bambini sulla macchina, un incubo, una cosa terribile. Era veramente da aver paura, perché erano fuori controllo, pur essendo bambini, ma erano tantissimi, come delle cavallette. E niente, lì insomma, sgommando indietro avanti, alla fine sono caduti e io sono fuggito via. Siamo tornati il giorno dopo e con le suore siamo fatti tutto il giro dei parenti che avevamo identificato. Okay. Quante mazzate che hanno preso. Oh, io dovevo pagare la Dian, me l'avevo sfasciata, scusa. Però vabbè. L'altro mitico, era Michele, Michele l'animale, che era un gentiluomo bruno. Allora, se non fosse stato enfio di alcol, sarebbe stato un bell'uomo. Bruno, occhi nerissimi, un fisico bello, muscoloso, la panza, vabbè, ma quello era corollario. Lui spesso arrivava ubriaco alla casa, ovviamente non lo facevamo entrare perché era, insomma, non era gestibile. Io sto arrivando alla casa per entrare, per iniziare il mio turno, e vedo lui da fuori che sbatte contro la porta. Era una porta di anticorda, quindi comunque fragile, sai, questo rumore di ferraglia. Guardo bene e vedo che per terra è sporco di sangue sotto di lui, e gli cola sangue dal pantalone. E non capisco, e dico: Michele, che cos'è successo? Che hai fatto? E lui, ubriaco, barcollando, si tocca i pantaloni, si guarda la mano insanguinata, e incomincia una sfilza di gastime che, purtroppo, non sapendo io parlare bene il dialetto barese, non sono in grado di ripetere, ma il concetto era che gli antenati di chi gli aveva fatto quella cosa erano proprio ok. Qualcuno gli aveva menato una coltellata la mattina nella chiappa, e lui, ubriaco, non se n'era accorto sino alle 6 di sera.
Chissà quanto sangue ha perso.
Ma sì, ma figurati, questo, tanto il sangue era vino a lui, non era un problema, lo rimpiazzava bevendo tranquillamente. E io chiamai l'ambulanza, e quindi lui si andò nell'ambulanza con tutti poi gli altri ospiti conosciuti a guardarlo, che dice: mo, che animale.
Ecco perché
era perfetto, insomma. No, anche perché, cioè, voglio dire, era famoso per le sue gesta erotiche, che si trombava chiunque trovava e in qualunque posto. E prima molti di questi dormivano, i treni notturni si fermavano a Bari e venivano, sai, lasciati lì per la pulizia, per così la mattina erano tutti belli puliti, pronti per viaggiare, poi per riprendere a viaggiare. Dormivano in questi treni spesso queste persone, sai, di nascosto, eccetera. E spesso lo beccavano che lui, cioè, dietro i pali, dietro le cose, cioè guardava, perché era comunque un bell'uomo, aveva un fascino suo, truce e perverso, ma era famoso per questo, insomma.
Tanta storia di Bari,
sì. Vituccio, per esempio, mi raccontava anche dei posti, no? Lì c'era quel posto, lì c'era quell'altro negozio, lì c'era quello. Perché il suo grande amore era stata una ragazza che lavorava in un bordello, che a quei tempi erano legali, no? C'erano le case chiuse che sino a fine anni 50 erano legali, quindi la prostituzione in Italia era legale ed era un lavoro disonorevole, diciamo, agli occhi della morale, certo, però alla fine era comunque, non erano fuori legge come adesso, ecco. E quindi il suo grande amore era una di queste ragazze che lui aveva seguito per tutta l'Italia del Sud, sinché non aveva capito che doveva tornare a Bari, fare soldi, è il modo più facile a truffare, e aiutare poi questa ragazza a mettere su una sua casa.
Ok.
E quindi diventare lei la maitresse, insomma, sì, la tenutaria, invece che essere la merce, insomma, sì, sì. Ecco. E lui fece soldi durante la guerra, prima collaborando in qualche maniera e soprattutto truffando i tedeschi quando Bari era occupata dai tedeschi, e poi collaborando e truffando gli alleati quando Bari ospitò gli americani per poco, ma soprattutto gli inglesi, che ovviamente, per quanto presi dalla guerra potessero essere, però insomma alla fine se ne accorgevano. Okay. Quindi lui comunque puntualmente finiva in galera caricato di mazzate, perché figurati durante la guerra che cura potevano avere di piccoli truffatori, e poi usciva e ricominciava, era la sua vita.
La routine.
Era la routine, sì. La morte di Vituccio fu epica. Perché...
Se la vuoi leggere?
Sì, se vuoi, volentieri. Allora, Vitino continuava a raccontarmi la sua vita avventurosa, le sue mirabolanti storie d'amore con Marietta, l'intraprendente prostituta siciliana in servizio a Bari, le truffe, la galera, i soldi, le sue certezze sulla vita e sul mondo. Riempiva la casa e riempiva le mie serate di giovane obiettore, ma dentro lui era come svuotato dalla sua lunga vita piena di guai e dispiaceri. Io ero affascinato dalla sua saggezza cinica e astuta e dal fatto che, attraverso i suoi racconti, conoscevo la Bari del periodo di guerra e della ricostruzione, un mondo sconosciuto, crudele e verace. Ma non ascoltavo con eguale attenzione quando si lamentava dei dolori alle gambe e del freddo che lo attanagliava. Vitino scomparve dalla casa un pomeriggio di settembre. Non si presentò a cena, non venne a dormire la notte. Io li avrei aperto a qualunque ora si fosse presentato, contravvenendo i regolamenti interni. Non venne nemmeno la mattina dopo e anche la sera successiva il suo posto a tavola rimase vuoto. E nessuno dei giramondo che venivano a cenare da noi lo aveva visto in giro. Lo trovarono 15 giorni dopo in mare. L'aveva detto che non avrebbe potuto fare una vecchiaia normale, con i dolori e tutto, dopo aver vissuto così tanto per strada. L'ultima sera che passammo insieme abbiamo parlato della paura. Pinuccio, così mi chiamava, a me l'unica cosa che mi fa paura della morte è il freddo. Voglio morire bello coperto coperto. Aveva indosso 16 cappotti quando fu ripescato. E aveva veramente 16 cappotti addosso, che non so come si faceva a tenere 16 cappotti. E anche lì andammo al cimitero ed eravamo io e le suore e basta. Ed era veramente un uomo con diverse U maiuscole che se ne andava, aveva scelto e in qualche modo, in maniera sua, con onore.
E allora aspettiamo le nuove?
Aspettiamo le nuove, sì, va bene.
Magari le raccontiamo di nuovo.
Con piacere, va bene.
Va bene, grazie mille.
Se allora mi chiedi di fare il cantastorie lo faccio con grande piacere. Va benissimo, va
grazie
bene.
Grazie mille.